Radio Emilia Romagna. Parlando di economia.
Presentata a Bologna la nuova edizione della guida al trekking lungo la Via degli Dei.
Da qualche settimana è disponibile nelle librerie italiane, più facilmente in quelle dedicate ai viaggi, ma anche nelle, diciamo, nelle migliori librerie italiane, una nuova ristampa, una nuova guida al percorso appenninico della Via degli Dei, una passeggiata che parte da Bologna e arriva fino a Firenze, passando proprio un crinale appenninico in cui con calma, con lentezza, passiamo dagli Etruschi al Rinascimento. Ecco, questo è un percorso, diciamo, che ha una valenza culturale molto, molto importante per le origini italiane. Oggi siamo con l'editore, con gli editori della guida. La guida è edita per i tipi di Tamari Edizioni. E ad Angelo Soravia, che è l'editore ma anche uno degli autori della guida, chiederei di raccontare un po' la storia di questa guida e che cosa si trova in questo volume.
L'idea di un collegamento a piedi fra Bologna e Firenze e viceversa, ovviamente, è un'idea molto, molto antica, non dico vecchia, proprio antica, nel senso che questi Appennini sono stati prima attraversati nei periodi della preistoria, poi sono arrivate le prime civiltà con gli Etruschi e poi con i Romani, e dopo alla fine siamo arrivati anche noi. Questo percorso infatti prende spunto proprio dalla presenza, in modo anche abbastanza rilevante, di un selciato romano, la via Flaminia Militare, che è stato scoperto una ventina d'anni fa e che ripercorre questo lungo crinale che collega Bologna a Firenze. La prima proposta della guida mi era stata fatta da un gruppo di amici bolognesi, cui nome è Dupas na gran magna, i bolognesi la capiranno benissimo, quindi erano dei Goderecioni che molto lentamente, camminando per giorni, erano riusciti a trovare questa strada, questa via di collegamento fra Bologna e Firenze. Me l'hanno proposta, è uscita la prima edizione, era un'edizione ancora attascabile, diciamo, si riferiva soprattutto a quel tipo di percorso, con degli approfondimenti di tipo storico in merito ai selciati romani, che ancora non erano ben definiti e riconosciuti, e questo forse è stata anche un po' la fortuna, o una degli elementi di fortuna di questa via, perché l'Università di Firenze, l'Università di Bologna non erano d'accordo sulla datazione di questo percorso. Alcuni dicevano che era romano, altri dicevano che era medievale. Poi alla fine adesso i tempi sono maturati, è definito che era romano, e quindi il buon avvocato Agostini, scopritore, grande combattente per la difesa di questa idea, di questa via, è uscito vittorioso. Comunque è partita questa prima pubblicazione, un po' alla volta la Via delle Idee è diventata uno standard per il passaggio appenninico a piedi, fino a diventare una proposta turistica interessante. Qui direi che meno della metà di quelli che la percorrono sono italiani, poi ci sono molti tedeschi, ci sono degli inglesi, cioè ci sono dei pacchetti che vengono venduti in altre parti d'Europa, olandesi arrivano a Bologna col treno o la macchina, vanno a Firenze e poi ritornano a Bologna. L'idea era proprio nata da stazione a stazione, quindi si partiva dalla stazione di Bologna, si arrivava col treno a Bologna, si partiva, si arrivava alla stazione di Firenze, e quindi senza mai bisogno del mezzo pubblico, insomma. L'idea era proprio quella del collegamento con le due stazioni, poi uno ritornava come voleva.
Certo, praticamente in cinque giorni, in cinque o sei giorni, il camminatore parte da Bologna e passeggiando sempre nella natura, nei boschi, incontrando vestigia del passato, arriva a Firenze.
A Firenze.
Ecco, è una faticata, è un qualcosa di fattibile per tutti? Questa è un po', credo che sia una domanda ricorrente.
Sì, diciamo che i posti tappa che si trovano lungo la via, cioè i posti dove possiamo dormire, mangiare, la rendono abbastanza facile per tutti. Ci sono 9 possibilità di pernottamento e di procurarsi del cibo, ristorantini, eccetera, quindi diciamo che potrebbe essere percorsa in 9 giorni oppure in 4 giorni. Noi pensiamo, quello che noi consigliamo è a piedi 4-5 giorni, 5 giorni, però se uno ha la possibilità di avere a disposizione più tempo può anche mettersi più giorni e può andare a vedere delle cose sul territorio che sono molto interessanti e nella guida sono descritte. In bicicletta, ed è la novità di questa nuova edizione, è descritto anche il percorso in bicicletta apposta per ciclisti, prevedendo delle varianti nei posti più difficili. In bicicletta può essere...
Varianti vuol dire che si scende dalla bicicletta e si...
No, vuol dire che non si segue il percorso a piedi, ma si aggira, per esempio, la cima di una montagna che è percorribile soltanto a piedi,
per
non scendere dalla bicicletta. Il percorso così è pedalabile il 90-95%, i bikers, chi va in bicicletta sa cosa vuol dire che si scende soltanto per il 5% della bicicletta e la si spinge, perché ovviamente in qualche tratto ancora bisogna spingere la bicicletta. E anche in questo caso, insomma, le possibilità di diluire la fatica nel tempo sono molteplici, quindi si può fare abbastanza tranquillamente. Inoltre, negli ultimi anni, sulla base delle esperienze soprattutto dei paesi nordici, dell'Austria, vengono organizzate anche i trasferimenti, per cui gli stessi gestori dei punti sosta si offrono magari nei pacchetti turistici è prevista la possibilità del trasporto dello zaino addirittura da una parte all'altra, questo proprio per chi non vuol fare come unica fatica quella di camminare, di guardare la natura.
Quindi io parto da un luogo dove ho pernottato, mangiato, dormito e passeggiando raggiungo la tavola successiva dove trovo i miei bagagli, la tavola apparecchiata.
Si può fare anche così.
Però ecco, questo percorso so che si può fare anche in maniera un po' più hard, un po' più, diciamo, alla vecchia, come si direbbe qui. È l'occasione per incontrare Sergio Gardini del CAI, che ha, diciamo, curato proprio magari più gli aspetti tecnici della sentieristica e il, diciamo, metro dopo metro ha percorso la via degli dèi. Sergio.
No, certo, è una cosa tranquilla, fattibile da chiunque abbia un minimo di pratica in queste cose, cioè stare nella natura è già di per sé faticoso anche se stiamo seduti al sole o al vento, perciò questo è un minimo. Va riscoperto che innanzitutto i nostri antenati percorrevano i crinali come facciamo noi in questo caso, perché? Perché sono tutto sommato più comodi, sembrerà strano oggi che invece facciamo tutt'altro, però sono più comodi.
Più comodi perché quindi c'erano meno dislivelli, un'aria più leggera per respirare, perché
meno dislivelli, senz'altro meno dislivelli, più sicuri in passato, perché dove c'è più umidità c'è più vegetazione, più intricato, ci sono gli animali che, come dicevo prima, per fortuna adesso stanno ritornando con qualche fastidio per il nostro modo di vivere, ma insomma poteva dar fastidio, insomma. Una cosa che va valutata è che abbiamo parlato di strada romana, i romani allora, alimentati come erano, con le robe che ci avevano dietro, assetto di guerra allora, cosa voleva dire? Voleva dire, non so, facevano 30 km al giorno, cioè noi siamo ben alimentati, preparati tecnicamente,
ben equipaggiati,
non possiamo fare forse 20? Vabbè, quella è una scelta, e indubbiamente mi piace molto, nonostante non so, in alcuni casi l'abbia fatto magari in 4 giorni, però mi piace molto l'idea, per esempio, di parecchi olandesi o inglesi che fanno davvero il viaggio e non la percorrono diritta, ma facendo degli zigzag, andando a cercare quelle che sono le emergenze più importanti del luogo. Quello è il vero viaggiare, quello sarebbe il massimo, insomma, diciamo.
Io immagino che in 5-6 giorni di cammino ci siano parecchie cose da vedere. Per fare una sintesi velocissima, sia nel settore della flora, della fauna, della natura, ma anche della storia, quali sono le principali emergenze che troviamo lungo il percorso? Senza parlare di Bologna e dei punti di partenza, della meta d'arrivo, che sono due città
La cosa molto molto importante è da Sasso Marconi il contrafforte pliocenico. Una vecchia linea di costa, quando la pianura padana era un mare che per movimenti tettonici è emersa, sono sostanzialmente delle sabbie compattate, di conseguenza soprattutto sui lati a sud favoriscono dei microclimi particolari che fanno sì che nella nostra, a due passi da Bologna praticamente, ci siano delle leccete. Il leccio è una quercia sempre verde, cioè dell'elicriso, che è tipico delle zone toscane marittime, cioè delle zone calde. L'Appennino è davvero ricchissimo, tant'è che adesso che sono ricomparsi i cervi in maniera abbastanza consistente, dopo essere stati sterminati, cioè erano proprio scomparsi, estinti, no? Quelli che sono venuti, quelli che ci sono attualmente, derivano da una popolazione, da alcuni esemplari presi dal Tarvisiano, presi da là, messi qua da noi. Dopo una quindicina d'anni hanno prodotto già attorno a 2500 capi, ma sono indubbiamente molto molto più belli dei loro avi. Perché? Perché l'Appennino è molto molto ricco,
molto
cioè
ricco.
Esatto, molto più ricco delle Alpi, insomma, come vegetazione. Di conseguenza i botanici hanno di che sbizzarrirsi, ecco.
Quindi flora endemica, quindi cervidi, il lupo?
Senza dubbio, sì. C'è per fortuna, dico io, il lupo, con arrabbiature da parte di alcuni che vedono male tutto ciò che compete con l'uomo, ma noi, io almeno, mi vedo calato in questa realtà una parte e sono contento che ci sia il lupo, senz'altro. Ci sono un sacco di cinghiali, ci sono le volpi, ci sono i mustelidi, c'è tanta roba, perché quando l'uomo si allontana, la natura piano piano recupera.
Per chi ha interessi storici ci sono anche parecchi punti della linea gotica.
Ah certo, la storia recente, per quanto in queste zone, è davvero disgraziata, perché qui sono venute delle cose spaventose, forse tra le peggiori. Senz'altro, qui ci sono delle testimonianze importanti su tutto l'Appennino. Proprio noi attraversiamo proprio la linea gotica, che cos'era? Era sostanzialmente una barriera naturale che va in diagonale da Rimini a Stazzema, e questa noi la attraversiamo completamente, di conseguenza rileviamo un sacco di cippi o comunque testimonianze di questa realtà, ma anche storia più antica, perché storia romana, storia etrusca, la storia dei nostri nonni, i carbonai.
In questo senso gli Appennini rappresentano le nostre radici.
Certo, il taglio del bosco di Cassola, da dove è stato scritto? È stato scritto qua, insomma, è davvero le radici nostre. Poi, non lo so, forse perché negli ultimi periodi, negli ultimi 100 anni o forse poco più, si stava davvero male, risulta che l'Appennino è poco amato. Avrebbe bisogno di essere amato di più.
Certo, certo. Grazie ai nostri autori, e ricordo che la guida oramai ha superato le 10.000 copie di tiratura, e ricordo che è disponibile nelle migliori librerie, Qual è il periodo migliore per percorrere la distanza tra Bologna, per fare questa passeggiata?
Tutto l'anno, purché attrezzati come si deve, insomma. È chiaro che d'inverno, però, le persone, cioè io sono del CAI, lui è del CAI, noi andiamo a cercare la neve, non so, sulle cime più alte, d'estate andiamo sul Rosa. Non possiamo fare la traversata dell'Appennino in inverno con la neve?
Assolutamente sì.
No, va benissimo tutte le stagioni. Abbiamo percorso, fra l'altro, anche a tratti in tutte le stagioni. Domenica faremo un'uscita sulla neve con le ciaspe. Con le racchette da neve.
Una cosa importante, il clima sta cambiando. Se non c'è la neve, noi la facciamo comunque con gli scarponi. Ecco, certo. Non commettiamo l'errore che viene fatto, a parer mio, sui campi da sci, che uno va per sciare, se non c'è la neve,
grande delusione,
mettiamo una grande striscia di neve, lasciamo stare gli sci e andiamo a piedi.
D'altronde era una via di comunicazione, i nostri antenati l'hanno percorsa in tutte le stagioni, in tutte le salse, quindi questo è l'invito e l'auspicio.
Poi l'autunno è un po' particolare per la ricchezza di colori.
Perfetto. Io vi ringrazio e cercheremo di fare insieme questo percorso quanto prima. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Ecco, la realizzazione di questa guida, di questa ristampa, di questa nuova edizione della Via degli Dei è stata possibile dalla sinergia tra diversi enti pubblico e privati. Qualcosa in più riguardo a questo lo chiediamo a Egle Teglia, che è assessore al turismo della comunità montana Cinque Valli Bolognesi, uno degli enti locali che è stato interessato a questo progetto.
Sì, il progetto è partito come idea da noi, abbiamo coinvolto immediatamente il GAL, il gruppo di azione locale, che ha cofinanziato l'operazione, e naturalmente il coinvolgimento si è dato esteso alla comunità montana del Mugello, che è la comunità montana, come dire, di rimpettaia, che riguarda il tratto toscano, interessata dal tratto toscano del sentiero.
Ecco, quindi il motivo per cui così tanti enti si sono, diciamo, esposti, si sono impegnati nella realizzazione di questo prodotto, che è un prodotto editoriale ma che ha poi ovviamente ripercussioni turistiche, ripercussioni sul settore della ricettività turistica, perché? Qual è il motivo che sottende questo tipo di azione?
È la fiducia in un nuovo modello di turismo, quello che passa ora per slow travel, turismo lento, turismo sostenibile, turismo a bassa velocità, turismo che è interessato a dare ancora di pregio ambientale come è il nostro Appennino bolognese. E la conferma di questo modello ci viene dall'interesse che suscita il viaggiare a piedi e in particolare la Via degli Dei sul turismo nord europeo, che turismo inglese, tedesco, olandese, che guarda caso come dire, corrisponde un po' a quelli che sono i nuovi soggetti che interessati al nostro Appennino anche in termini oramai immobiliari. I nuovi compratori di case nell'Appennino sono sempre più stranieri, nord europei, un po' che come dire, ampliano, hanno ampliato il concetto di Toscana, esteso anche all'immediato Appennino bolognese confinante con il Mugello, con il Chianti, ma anche perché riscoprono in questo territorio i valori che cercano, i valori di pregio ambientale, di qualità della vita, che finalmente scoprono di trovare anche qua.
Ecco, questo tipo di turismo che lascia ampie libertà all'utente di scegliere il percorso, di cambiarlo all'ultimo momento, di muoversi liberamente in un territorio vasto come quello appenninico, presenta, immagino, la difficoltà quando si prova ad andare a calcolare quanti sono i turisti, quali sono le ripercussioni economiche di questo tipo di turismo. Voi come vi state muovendo e che tipo di dati avete, che riscontro avete riguardo a questa tipologia di turismo appenninico?
No, noi sappiamo che sono già diverse migliaia le presenze sulla via degli dei, sulla sola via degli dei. Sappiamo dagli operatori che collaborano con il sistema turistico Valli Bolognesi, che è il soggetto che la comunità montana ha creato proprio per organizzare questo tipo di turismo, per fornire quindi tutti i servizi al turista che autonomamente poi si muove sul territorio. Sappiamo che sono poche durante la bella stagione le nottate in cui non hanno pernottamenti di turisti, di escursionisti sulle vie dei. Naturalmente il monitoraggio dei dati quindi per noi passa attraverso i nostri operatori, i contratti e i contatti con i tour operator che ci contattano, appunto, che contattiamo noi nelle varie fiere e che risultano interessati a questo tipo di turismo e che risultano interessati all'organizzazione che noi forniamo, quindi la possibilità di comprare un pacchetto turistico che però non è standardizzato, non obbliga il turista a un turismo forzato come quello da villaggio vacanza, ma che è un turismo che in piena libertà, in piena autonomia, ma con la sicurezza di avere il supporto logistico e i pernottamenti.
Ma è possibile immaginare ripercussioni che non coinvolgano solo e unicamente il settore merceologico del turismo, della ricettività alberghiera?
Certamente, come dicevo prima, questo modello di turismo è un modello che valorizza l'ambiente, il territorio in cui viene creato, lo valorizza proprio rispetto alle identità, agli aspetti del territorio più di pregio ambientale, di valorizzazione culturale. Il turista che viaggia a piedi è un turista, contrariamente a quanto molti possono pensare, in genere anche di buone capacità economiche, sicuramente culturalmente preparato, e che spesso risulta interessato al territorio anche magari per un acquisto immobiliare.
Con gli autori della guida, con le persone che hanno fisicamente, diciamo, percorso i sentieri che compongono la Via degli Dei, abbiamo parlato di ricerca delle proprie radici, però secondo i vostri dati sono più gli italiani o più gli stranieri che vengono a fare questo percorso?
Al momento più gli stranieri, inglesi in testa. L'idea di andare da Piazza Maggiore a Piazza della Signoria è un qualcosa che probabilmente nel turista nord europeo richiama ancora di più elementi di fascino legati magari a un'idea del viaggio in Italia, del Grand Tour, che forse da noi sono un po' più sopiti, però sta iniziando a piacere anche agli italiani.
Io quindi concluderei con un invito ai nostri connazionali residenti in Italia o all'estero di percorrere questo crinale appenninico per scoprire il proprio DNA.
Sì, volentieri.
Grazie a te.